abbiamo qui con noi a Radio Città Aperta Nadia Terranova. Buongiorno Nadia.
Buongiorno, eccoci, bentrovati.
Eccoci qua, allora io ti mando bello lungo questo applauso perché mi fa sempre molto piacere accogliere i nostri ospiti, sempre contenti di essere qui di nuovo con noi dopo tutta la quarantena, questa lunga quarantena che ci ha visto un po' fermarci, un po' organizzarci come potevamo. Un po' anche l'uscita del tuo libro è stata posticipata, no?
Sì, è stato tutto molto strano perché il libro avrebbe dovuto uscire proprio nei giorni in cui si è chiuso tutto e quindi è rimasto lì, sospeso, era già stato stampato, era pronto per essere distribuito, ma ha chiuso la distribuzione, hanno chiuso le librerie, ma non è la prima fase, e quindi mi chiedevo se questo libro esistesse davvero. A volte mi è venuto il dubbio che si fosse dissolto anche lui, ma prontamente invece quando le librerie hanno riaperto, già prima in alcune librerie indipendenti e poi a un certo punto con lo sblocco di tutto ho cominciato a girare ed era il tempo giusto.
Bene, noi infatti siamo veramente molto contenti perché è un libro davvero molto interessante, si chiama Come una storia d'amore, in questo titolo forse c'è un po' il tuo rapporto con Roma.
Sì, c'è il mio rapporto con Roma, c'è il mio rapporto con le città in generale, c'è il mio rapporto con i personaggi che racconto, perché ci sono 10 storie di donne, 10 voci diverse che raccontano la città dal punto di vista delle donne, e c'è soprattutto il mio rapporto con i lettori, che è come una storia d'amore nel senso di una intimità della letteratura in cui io credo, che però è anche costruzione di paesaggi diversi, di territori estranei, sia per me che li racconto sia per chi legge.
Certamente, e chi legge, soprattutto i romani, ecco, ritroverà dei landmark, uso questa parola inglese, ma i luoghi di riferimento del cuore che non sono i luoghi della Roma turistica, perché troviamo la mitica camionetta dei panini a Porta Maggiore che chiunque vada in giro di notte tardi conosce bene, poi c'è la tomba del fornaio sempre a Porta Maggiore, e poi c'è Via Giolitti, Casa Albertone, il Pigneto, come potrebbe mancare il Pigneto, perché è uno sguardo su una Roma popolare, non è così Nadia?
Sì, è così. Tutta la Roma Est che io vivo, che racconto, che è popolare ma anche abitata dal ceto medio, e mi piace raccontare proprio questo tipo di marginalità che è quello che io vivo quotidianamente, che conosco, che è la prima periferia di Roma, no? Un luogo che non è lontanissimo dal centro, non sono,
certo.
Non è una distanza siderale, tuttavia non è neanche il centro, è un luogo dove proletariato, sottoproletariato, piccola borghesia, media borghesia si mescolano. E a me piace sempre questa fuoriuscita dai ghetti, no? Quindi è proprio una parte di Roma che sento mia, che ho scelto ormai 15 anni fa di vivere, e che soprattutto non posso fare a meno di osservare proprio per strada. Molte delle mie storie nascono davvero dai luoghi, dall'osservazione dei luoghi, dei vicoli, dal camminare. Io cammino moltissimo a piedi, non ho la macchina, non ho più neanche un motorino, l'ho dato via, l'ho dato a una persona che ne aveva sicuramente più bisogno di me, e quindi cammino, prendo i mezzi e cammino.
Beh, fantastico, non c'è un modo migliore di scoprire storie e personaggi che quello di camminare e a volte anche fermarsi, perché alcuni dei tuoi personaggi, mi piace molto che tu a volte li chiami gli inoperosi, forse però solo gli inoperosi hanno modo di osservare davvero, no? Perché tengono in allenamento la loro sensibilità, anche l'immaginare le storie delle persone che si muovono intorno a loro. L'ho trovato molto poetico nella sua semplicità, no? Nel suo vivere un quotidiano cercando sempre una dimensione però diversa, più profonda.
L'inoperosità è un concetto dello spirito e riguarda anche una sensazione sempre un po' da controra che del sud del mondo ci portiamo dietro, ma in realtà è pieno di gente operosa. Il pezzo di città che racconto è pieno di gente che lavora, ci sono le persone che lavorano nelle lavanderie, nel racconto della lavanderia sbagliata, ci sono tanti i fruttaroli del mercato, ci sono le donne che raccontano appunto di avere un lavoro, di non essere magari soddisfatte, di prendersi una pausa, c'è tutta la comunità di bengalesi che apre negozi, apre appunto anche lavanderie, eccetera eccetera eccetera.
Sì, certo, è molto bello anche che racconti il rapporto tra questi nuovi romani E tu sei stata una nuova romana perché venivi dalla Sicilia. Ti sei sentita accolta da Roma e pensi che oggi Roma continui ad essere accogliente anche con queste persone che vengono da tanti paesi diversi e che cercano di costruire una vita qui? Ecco, pensi sia cambiata Roma rispetto a quando sei arrivata tu?
Non credo che si possa fare una completa sovrapposizione perché chiaramente le realtà sono molto diverse e anche molto complesse e ci sono pericolosi episodi di razzismo che devono farci stare in un continuo allarme. Nella vita quotidiana vedo che c'è una mescolanza però che mi piace, io non so veramente più chi sono i nuovi e chi sono i vecchi romani, perché quando senti bambini che sono nati qua, anche se magari hanno genitori che vengono da un altro paese o nonni addirittura che vengono da un altro paese, che sono completamente romani, che parlano romano, ma anche non c'è bisogno di enfatizzare appunto dettagli magari folcloristici come l'accento o altro, semplicemente che vivono la città e che la abitano e che danno qualcosa alla città e prendono qualcosa dalla città esattamente come tutti. Questo per me significa che la vita va avanti, significa un percorso di spostamenti, di migrazioni che è sempre inarrestabile e quella mescolanza che è veramente alla base della civiltà. In tutto questo ci sono io, una stramba migrante arrivata all'età di 25 anni con una laurea in tasca, anzi in valigia, un biglietto di sola andata e il desiderio di stare in questa città che mi sembrava invincibile, che era un po' la capitale del sud per me. Accolta o respinta, non so se sono i termini giusti, uscirei dalla polarizzazione per dire che certamente ho trovato delle strade dentro questa città. Le ho trovate e lei ha trovato me, a volte mi sento definita romana d'adozione, quindi come se la città mi avesse adottato, ma a volte ho l'impressione di avere io adottato lei, perché Roma è anche una città molto problematica e serve molta buona volontà per continuare a viverci tutti i giorni.
Assolutamente, assolutamente. E io pensavo anche a, come dire, ad altri artisti che hanno raccontato Roma non essendo romani, no? E abbiamo avuto in passato Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Fellini nel cinema, ma quindi forse Roma la raccontano meglio quelli che non sono romani. Quindi noi romani forse siamo più interpreti che autori della nostra città, ci stiamo troppo dentro, secondo te?
Guarda, io non escluderei le due voci, ci sono romani, romani nel senso di nati a Roma, che hanno raccontato Roma e lo spirito di Roma da un punto di vista assolutamente essenziale, e poi c'è tutta una tradizione anche del turismo, inteso proprio come Grand Tour, di viaggiatori che l'hanno attraversata, e un'altra ancora tradizione delle persone che sono arrivate a Roma e si sono attaccate, abitate intorno, come gli scrittori che citavi per esempio, o anche altri che hanno raccontato la città che hanno visto, che hanno vissuto. È una città talmente polimorfa e polifonica, direi, che c'è spazio per ogni tipo di sguardo. Molta paura delle città che hanno una narrazione soltanto.
Certo, certo.
Credo che sia giusto raccontarla anche attraverso gli sguardi di tante realtà diverse. A me piace sempre, anche insomma da messinese, leggere, e da siciliana, leggere gli sguardi di chi si avvicina alla Sicilia avendola abitata, pur non essendoci nato. Alla fine dove si nasce è una casualità, dove si sceglie di raccontare invece è una scelta ed è molto più importante e sostanziale.
Assolutamente, assolutamente. Senti Nadia, e adesso però una domanda sulla tua scelta di scrivere racconti, perché io approfitto per salutare gli amici del gruppo Facebook Book Advisor, dove ci sono sempre tantissimi spunti interessanti. So che anche tu spesso fai delle dirette con loro, presto ne farai una assieme all'autrice del libro Cambiare l'acqua ai fiori. E qualche giorno fa c'era una persona che ha postato una domanda provocatoria, ovviamente, e la domanda era: ma secondo voi i racconti sono letteratura di serie B? Tu cosa rispondi, dato che hai appena pubblicato un libro di racconti?
Ma per carità, i racconti vengono dal mito, dalle fiabe, vengono dalla rielaborazione dei miti greci, dalle fiabe, dalle leggende. I racconti sono un modo di veramente prendere a morsi la realtà, è un'arte nobilissima, non è un romanzo in piccolo, ecco. Il racconto è un romanzo esploso in pochissime pagine, bisogna essere brevissimi a ricreare un mondo senza avere delle parole in più da aggiungere. Io sono molto contenta del fatto che qualche anno fa un'autrice di racconti che amo molto, vinto il Nobel, cioè Alice Munro, però c'è ancora molta strada da fare rispetto alla, veramente alla piena considerazione di autrici e autori bravissimi di novelle, di racconti, ma poi Verga, Pirandello, cioè se pensiamo alla produzione, alla grande produzione del Novecento, in fondo anche Leopardi, no? Ci sono scorci di realtà che possono essere visti e raccontati soltanto attraverso la forma breve, ma serve molta poesia nelle vene per scrivere racconti.
Esatto, esatto, sono molto molto d'accordo. E tra l'altro poi ci sono anche i celebri Racconti romani di Alberto Moravia, a cui un po' anche mi hai fatto pensare con questo tuo libro, no? Perché anche lì c'erano dei quadri di Roma un po' di decenni fa, e anche con dei ritratti di donne molto molto interessanti. Senti Nadia, vedo un commento di Giorgio che dice: ciao Nadia, ci vediamo il 10 con Pigi. Giorgio Cavagnaro, lo salutiamo.
Salutiamolo.
Tu che rapporto hai con i social, con i tuoi follower, dialoghi con loro, ti piace il mezzo del social?
Ho un rapporto allegro e attivo, non vivo, ho deciso per semplificarmi la vita di non vivere tutte le angosce da social, di infinite discussioni, polemiche, anche perché prendono tantissimo tempo, lasciano il tempo che trovano, soprattutto io che con le parole ci lavoro, ci vivo, sono la mia vita, pensare di gettarli lì così in maniera un po'... anche transitoria non è il massimo per me. Invece cerco di prenderne tutto il bello, che è il comunicare ai lettori, appunto, le date delle presentazioni, mettere i link agli articoli che scrivo magari altrove, fare qualche segnalazione di libri o di letture, mettere ogni tanto qualche foto intima di un'intimità che però io decido e seleziono, quella,
certo,
appunto, che
certo
si può condividere. Io credo che alla fine, se si fa così, il rapporto con i social in questo momento è fondamentale. Anche durante questo periodo di clausura mi è servito molto ogni tanto poter sbirciare, guardare che cosa succedeva, persone con cui altrimenti mi sarei persa, lettori che hanno la possibilità di essere aggiornati appunto sulle cose che faccio, sui libri che escono, sugli
certamente
articoli che scrivo.
Certamente, poi però tu hai indagato, ecco. Sì, sì, questo sì. Io sono molto d'accordo sull'idea che le parole siano importanti, come diceva il grande Nanni Moretti, ma che siano anche preziose, che a volte un po' di raccoglimento, no, evitare di scrivere o di aggredirsi verbalmente sia importante. Ma a questo proposito, ecco, tu hai scritto in questo libro, c'è uno dei racconti che parla proprio di questo, di una persona che comincia a stalkerare, se possiamo usare questa brutta parola, insomma, a seguire la vita di un'altra persona sul social, finché questo non diventa un po' un'ossessione. Ora non spoilero niente, non dico null'altro, però vuol dire che tu un po' ti sei posta il problema, no? Di quanto a volte ci troviamo a vivere la vita degli altri, a farci delle opinioni poi del tutto sbagliate, no?
Certo, io naturalmente ho esplorato, quando si racconta si esplorano tutti gli abissi anche delle possibilità che ci sono, soprattutto relazionali, umane, e quindi il mondo delle bacheche bianche e blu, come lo chiama Paola, la protagonista del mio racconto, che è una donna che vive un profondo momento di infelicità, può essere un mondo dorato con una felicità apparente che la schiaccia. Non direi che stalker ha la sua ossessione, perché di fatto non fa nulla,
no,
se
è
non
vero, è vero,
in continuazione.
Giusto.
Cioè,
giusto,
è più che altro una lama che rivolge contro se stessa, sì, mentre appunto lo stalking sarebbe se lei la importunasse.
Sì,
lei
non
commenta neanche, però è ossessionata dallo spiarlo, dal guardarlo. Allora a me tutto ciò che è ossessione ovviamente interessa, perché il materiale è materiale umano, no? L'ossessione è materiale umano in purezza, l'avvitarsi su se stessi non riuscendo a uscire, questi anancasmi, questi scherzi che ti fa la mente ogni tanto, per cui sei lì e non riesci a trovare la via d'uscita. Ed è così frequente che ciò accada con un social, e lì ha un passo questa possibilità. Perciò prima parlavo della possibilità concreta di ribaltare, di non cadere in questa trappola e di usarli invece in maniera allegra, vitale. Però quell'altra possibilità, cioè, sta lì ed è materiale perfetto per la letteratura.
Certamente. Senti Nadia, abbiamo accennato al discorso dell'isolamento, della quarantena. Tu da scrittrice come hai vissuto questo periodo? Hai letto molti libri? Hai scritto cose nuove?
Sì, io ho letto, a me i libri salvano sempre. Io dopo un primo momento, sai, leggevo ogni tanto, non riusciamo a leggere, non si riesce a leggere. All'inizio, certo, si era travolti dagli eventi, quindi forse quello che volevano dire molte persone che non riuscivano a leggere era che era difficile seguire un altro filo. Infatti, proprio in quei giorni in cui tutto cambiava, io ho letto soprattutto poesia, mi sembrava un appiglio sicuro per reagire, per trovare degli spazi anche di bellezza e soprattutto di comprensione intelligente ed emotiva su quello che stava accadendo. Poi ho ripreso a leggere romanzi, come sempre, ho scritto una cosa che uscirà a settembre, non è proprio un romanzo, insomma una cosa diversa, per ora non dico altro.
Bene.
Ho scritto articoli, ho continuato a lavorare invece al mio romanzo, per cui ci vorrà ancora un po' di tempo. Non direi che mi sono fermata per nulla, anzi veramente certi giorni l'ho stremata a lavorare dentro casa a ritmi anche più intensi di prima.
Certo, beh, però insomma diciamo che adesso forse qualche opportunità anche per le presentazioni di libri dal vivo, pur con tutte le precauzioni, ci sarà. Tu hai già degli appuntamenti prossimamente?
Guarda, noi abbiamo fatto delle cose online per nel frattempo, quando è uscito Come una storia d'amore, perché comunque anche se è uscito dopo il lockdown stretto, sì, però comunque abbiamo fatto delle dirette, sono state molto belle. Anche durante la quarantena ho parlato di altri libri, mi è capitato di fare degli altri incontri. Adesso piano piano qualcosa dal vivo si farà, con posti contingentati, spazi aperti, naturalmente tutto a norma. Devo dire però che il fatto che il libro sia comunque partito, è andato bene, ci dimostra che certo gli incontri sono belli, il contatto con i lettori è un filo da tenere, però i libri hanno anche una strada completamente autonoma, vanno anche molto per i fatti loro, e questo è un bene, no? Da fiducia a uno scrittore vedere che comunque il libro va senza bisogno di accompagnarlo troppo.
Questo sicuramente è importante. Allora Nadia, noi ti ringraziamo veramente di cuore per questa bella chiacchierata, invitiamo tutti a leggere questo bel libro Come una storia d'amore di Perrone Editore, uscito il 14 maggio, quindi proprio da poco. E allora chi vuole seguire tutte le tue attività, dove può trovarti? Ovviamente sulla Bacheca Bianca e Blu, come dicevamo.
Sì, ma soprattutto in libreria, posto dove mi troverà tutti i miei libri e dove troverà la massima espressione di me, credo. Quello che sicuramente poi invece sui social è soltanto un rimando per gli approfondimenti, entrare in libreria e magari nel momento in cui si va a cercare un mio libro, anche prenderne degli altri, che non fa mai male.
Questa è la cosa bella delle librerie. Io sono rientrata pochi giorni fa per la prima volta, dopo tutti
bello.
Questi mesi, è stata una sensazione bellissima, quindi sì, mi sembra un ottimo invito. Tornate in libreria e lasciatevi sorprendere dalle cose che troverete, dai libri che troverete.
Che bello, sì, le librerie veramente sono luoghi meravigliosi, e poi è anche bello vedere la fila davanti alle librerie in questo periodo, fare un pochino di fila per comprare un libro.
Eh sì, riacquistare un po' il rapporto con la conquista di un libro, senza vederselo sempre solo portare a casa di corsa e poi magari metterlo via e dimenticarsi che è arrivato, insomma. Grazie mille a Nadia Terranova, e quando vorrai essere ospite anche in studio sarai sempre la benvenuta qui a Radio Città Aperta.
Grazie mille, buona radio, che è un'altra delle compagnie più grandi di questo periodo.
Bene.
Grazie per l'invito, a presto.
Benissimo, grazie ancora.